Imbarco immediato.
Il mondo è un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. Sant'Agostino.
Buongiorno, buona domenica, l'ultima in compagnia di Imbarco immediato per questo ciclo estivo. Siamo un po' come alla fine di un viaggio e quando un viaggio finisce si pensa anche a come lasciarne traccia, ricordi, ecco, diari di viaggio, il titolo di questa ultima puntata. Un saluto da Raffaele Roselli e da Claudio Visentin, oggi con noi in studio. Benvenuto a Radio 1.
Eccomi qua.
Esperto di viaggio e turismo, animatore tra le altre cose di una scuola del viaggio, e siccome ci piacciono le citazioni, le usiamo sempre all'inizio e alla fine del nostro programma, bene, ne rubiamo una dal sito della vostra scuola e di un antropologo, Marc Auger, e leggo: forse uno dei nostri compiti più urgenti consiste nell'imparare di nuovo a viaggiare, eventualmente nelle nostre immediate vicinanze, per imparare di nuovo a vedere. Bella frase, Visentino.
È una bella frase, per noi è un motto molto importante, è il senso un po' della nostra missione. Diciamo subito che la Scuola del Viaggio è una grande associazione e non è una scuola di quelle dove c'è un maestro che ti dice le 10 regole, le cose da fare, fai così, fai in questo modo. È piuttosto un'associazione di viaggiatori che si confronta sul viaggiare, ma alla fine si confronta sul tema centrale del viaggio contemporaneo, e cioè che fine hanno fatto i nostri viaggi, perché siamo in un'epoca di grande turismo, di grande mobilità, con masse umane che si muovono in tutte le direzioni e che molte volte non sono nemmeno più accolte molto bene come in passato, ma abbiamo perso, strada facendo, qualcosa di quell'esperienza, cioè partire per cambiare, per tornare cambiati, per diventare qualcun altro e migliore, che era proprio il senso profondo del viaggio. Allora la scuola del viaggio, che a me piace, uso questa parola, non università, non accademia, perché me la immagino, mi piace immaginarmela più come una scuola quasi elementare, piena di buona volontà, riporta questa riflessione al centro: che cosa è successo ai nostri viaggi e come possiamo viaggiare meglio.
E noi offriamo subito una testimonianza, anzi due: Micaela Savoldelli e Julien Licata, lei italiana, lui francese, entrambi trentenni, due bei ragazzi, diciamolo, splendidi i due figli che hanno avuto. Lia ha 1 anno e mezzo, Teo 3. Beh, da quando è nata Lia, invece di fermarsi, i due hanno deciso che la loro sarebbe stata una famiglia in viaggio. Biglietto di sola andata e via. Dubai, l'Oriente, poi il continente americano, ora l'Europa. Tutto raccontato in un blog, Like Miljian, il diario delle loro avventure. Parole, soprattutto immagini, coloratissime, che poi postano su Instagram, Facebook, online, insomma. Slogan, Love Dream Live.
Una partita poker e una scelta di vita. Intendo partita poker perché non siamo miliardari. Io e Julien siamo due freelance diventati con il tempo praticamente giornalisti di viaggio. E io scrivo e lui fotografa, e abbiamo un po' investito su noi stessi. Era un sogno. Ci siamo resi conto che era forse l'unico momento in cui sarebbe stato possibile. Primo biglietto aereo di sola andata è del 5 settembre 2017. In pochi mesi abbiamo impacchettato tutto quello che avevamo, vendute mobili. Tutte le nostre cose adesso si trovano in un magazzino che abbiamo affittato, e noi siamo partiti con due sole valigie, che sono sempre le stesse da settembre dell'anno scorso. Quella era praticamente la nostra casa. E avevamo già un blog che già funzionava. Era semplicemente un diario di famiglia, era già il mio lavoro. Io ho sempre lavorato nella moda fino a che non ho avuto Teo. Il blog ha funzionato subito, perché in Italia non c'era un racconto simile, non c'era questa maniera di vedere la famiglia come reale momento di condivisione tutti insieme. Si parla molto spesso dei lati negativi dell'avere dei bambini e molto poco ci si sofferma su quanto in realtà portano in una famiglia.
Prima di tutto l'amore. Il fatto di credere ancora nell'amore, nel fatto di credere che si possa ancora incontrare una persona che si può amare tantissimo, si può vivere delle cose incredibili, ma soprattutto fare dei bimbi, avere dei figli, creare famiglia, è una cosa bellissima, non si limita solo a non poter più uscire, al contrario, io non sono mai uscito così tanto da quando ho dei figli, perché siamo sempre in giro.
Ho ho voglia di dire, in realtà molto spesso si fanno delle paranoie sui bambini inesistenti, perché i bambini si adattano molto molto meglio di noi. In mesi di viaggio i nostri figli non si sono mai ammalati, mai. Io e Giulia sì. E di momenti di debolezza comunque ce ne sono tanti, perché siamo perennemente in viaggio e non è una vacanza, è un vero viaggio, perché così lo vogliamo vivere. E incontriamo tantissima gente durante il percorso, amiamo veramente scoprire com'è vivere nel posto.
Diciamo che alla base avevamo una passione per la fotografia, ma ci siamo un po' scoperti in tutta questa avventura e abbiamo imparato da soli a sublimare i momenti che vivevamo insieme e a conoscere sempre meglio come utilizzare la macchina fotografica. Anche l'editing è stata una cosa fondamentale, perché oggi è una cosa fondamentale l'editing con i software. Ci alziamo ogni mattina dove non sappiamo cosa avremo fuori di casa, quale lingua parleremo quasi, non sappiamo dove è il supermercato per comprare del cibo, non abbiamo un piano a lungo termine. Io sono un expert marketing e un appassionato di alberghi, dunque penso che un giorno mi rilancerò in questa cosa che è una vera passione. Poi magari anche questo progetto porterà delle cose che oggi non posso neanche prevedere. Il nostro giro del mondo va ben oltre religioni, frontiere, tutte queste cose, nel senso che alla fine è tutto un giro dove tutti abbiamo delle abitudini. I giapponesi vivono in un contesto, gli italiani vivono in un contesto, però alla fine siamo un po' tutti uguali. Siamo un po' tutti uguali. E veramente io ogni volta che incontro le persone e tutto, mi ritrovo sempre a dover rivalutare tante cose che pensavo. E una cosa che sto anche notando attraverso il vissuto dei miei figli, anche se loro sono piccoli, io vedo questa apertura. Ed è fondamentale. Ed è fondamentale. Io mi sento molto fortunato di quello che sto facendo, solo per questo. Perché quando ritornerò a casa non potrò mai più vedere la mia vita come lo era.
Claudio Visentin, gli spunti, gli stimoli sono tanti con Micaela e Julien. Uno concreto, la sostenibilità di un progetto di comunicazione di viaggio online.
Ah, certo, questa dimensione, diciamo così, digitale della rete ha cambiato tantissimo il racconto del viaggio. Noi abbiamo delle possibilità straordinarie quando siamo in viaggio, perché il nostro smartphone che abbiamo in tasca è uno straordinario strumento con il quale possiamo fare fotografie, scrivere testi, registrare suoni. Sono tutte funzioni che, per esempio, non sempre utilizziamo. Il registratore di suoni può essere un ottimo esempio. Quanti suoni meravigliosi ci possono essere in un mercato in giro per il mondo. E abbiamo delle possibilità di riprendere la realtà più facilmente e di condividerla più facilmente in rete. Per qualcuno poi, come in questo caso, diventa anche un lavoro, cioè aiuta la sostenibilità economica del viaggio, però per tutti gli altri è anche un'occasione di condivisione. In passato era molto più difficile far sapere, far leggere, far vedere il racconto dei propri viaggi. Oggi è più difficile viverci, cioè è più difficile farci una professione sopra, ma è molto più facile arrivare in contatto col pubblico.
E un altro modo di usare i social per un'avventura completamente diversa lo abbiamo già incontrato nelle puntate precedenti di Imbarco Immediato, e Mauro Morandi, eremita di Budelli, vive lì da solo da 29 anni e lui ne compirà 80 il prossimo febbraio. Un moderno Robinson Crusoe che comunica con il mondo attraverso la fotografia e le nuove tecnologie.
Io sono semplicemente uno che ha cercato un'alternativa a una vita che di una società che non mi piace per niente, una società che pensa solo alla fama, al guadagno, alla ricchezza, ai soldi. Io invece all'inizio cercavo semplicemente un allontanamento da questo modo di essere, di vivere. Ora più che altro accetto questa situazione per poter comunicare a tutti il mondo che cosa vuol dire bellezza e rispetto della bellezza. Io posto le mie foto, ma non sono semplicemente rappresentazione di un mondo, ma sono la rappresentazione dei miei stati d'animo, perciò io queste foto le elaboro e il risultato deve dimostrare quello che io sento in quel momento lì. Le posto su Google Maps, su Facebook, su Twitter, su Instagram. Apprezzo più che altro anche i commenti che fanno, meraviglioso, ma non solo il posto, anche quello che cerchi di comunicare.
Claudio Visentino, un'altra esperienza estrema Stranamente opposta e simile rispetto a Micaela e Julien. Loro famiglia e in movimento, lui solitario e isolato, entrambi su Instagram, potremmo dire, per ragioni esistenziali.
Sì, c'è un turismo tra l'altro interessante, un turismo che si rivolge per esempio ai conventi, ai monasteri, che sceglie di passare una settimana con chi li abita per riscoprire il silenzio. Paradossalmente nel viaggio contemporaneo il silenzio e l'isolamento sono diventati il bene supremo e il lusso supremo.
Prima del nostro prossimo ospite, uno spunto cinematografico.
Non è questo il racconto di gesta impressionanti. È un segmento di due vite raccontate nel momento in cui hanno percorso insieme un determinato tratto, con la stessa identità di aspirazioni e sogni. Forse la nostra vista non è mai stata panoramica, ma sempre fugace e non sempre equamente informata. E i giudizi sono troppo netti. Forse. Ma quel vagare senza meta tra la nostra maiuscola America mi ha cambiato più di quanto credessi. Io non sono più io. Perlomeno non si tratta dello stesso io interiore.
Ernesto Guevara, prima che diventasse il Che, dal film I diari della motocicletta, il suo viaggio lungo il continente americano a bordo della Poderosa, una vecchia Norton guidata dall'amico Alberto Granado. Una specie di romanzo di iniziazione che Guevara tracciò in un diario di viaggio, titolo Latinoamericana. Ecco, sui viaggi sulla carta, sui tanti stili di racconto, la parola a Andrea Bocconi, scrittore e psicologo.
Anche un unico viaggiatore può raccontare in modi molto diversi. La prima grande scelta è quella di quanto io e quanto viaggio. Ci sono viaggiatori che raccontano continuamente impressioni, moti dell'animo, e ci sono viaggiatori che invece vanno più nella direzione, non dico del reportage, ma quantomeno danno molto più rilievo alla descrizione di quello che incontrano. Poi altri tagli molto diversi, chi viaggia per incontri, chi viaggia per atmosfere, chi viaggia per eventi. Ognuna di queste possibilità richiede poi una scrittura diversa.
Esiste anche una psicologia del viaggiatore?
Sì, ma è una psicologia a spettro ampio, perché da un lato viaggiare è, come dire, un istinto esplorativo dell'animale sano, il cucciolo che va a esplorare il territorio vuol dire che si sente più sicuro, che ha più fiducia. Dall'altro può essere anche un'ossessione, una coazione. C'era il dromomane, come lo chiamavano, che appena sentiva nominare un posto sentiva l'esigenza di andarci. Era, mi pare, un impiegato del gas belga, e ne nacque poi questa categoria curiosa, patologica, e che fra l'altro contagiò molte persone. Per cui, a parte questi casi veramente un po' estremi, anche viaggiando io ho incontrato molte persone, facendo viaggi lunghi intendo, che viaggiavano in un modo, come dire, narcisistico, nel senso, prima una grande infatuazione per il luogo, per le persone, poi appena la situazione diventava o noiosa o c'era qualche cosa difficile, immediatamente dicevano no, questo posto non va bene, andrà bene senz'altro quest'altra nazione, quest'altro popolo.
Andrea Bocconi, tra l'altro campione di scherma, il suo ultimo libro si intitola Duelli, non è un diario di viaggio. Ma Claudio Visentin, viaggiare per scelta o per necessità, come e perché raccontarlo agli altri?
Beh, naturalmente la risposta più ovvia potrebbe essere per gli altri, e magari scopriremo anche che non è facile, perché non tutti hanno voglia di ascoltare i nostri viaggi, per esempio quando torniamo e promettiamo racconti favolosi, perché un viaggio bisogna anche saperlo raccontare bene, questo è molto il senso del nostro lavoro, per risultare interessante agli occhi degli altri. Ma raccontare un viaggio anche a se stessi è così importante, questo aspetto. Siamo magari a una festa, incontriamo una persona, ci chiede dei nostri viaggi e non possiamo cominciare a raccontare dall'inizio, quindi la nostra mente cerca gli eventi veramente significativi e noi stessi capiamo il viaggio che abbiamo fatto.
Ancora un ospite che ci porta alla tecnica forse più antica di racconto di viaggio, il carnet, un vero artista nel campo, Stefano Faravelli. Thank you.
Dürer nel 500, che viaggia in Italia, annota il percorso del suo viaggio e disegna. Lo faranno poi massicciamente tra XVIII e XIX secolo, prima della scoperta della macchina fotografica, che col suo carico ingombrante di oggettività finirà per cancellare il disegno. Tutte le grandi esplorazioni geografiche, tutti i grandi esploratori, da Cook a Darwin, avevano un pittore al seguito, le peintre agrégé. E questi pittori disegnavano sui loro taccuini di botanica, di zoologia, di paesaggi, di isole, di etnografia. A volte erano gli stessi viaggiatori che disegnavano, ci sono casi straordinari. Penso per esempio al Mage che esplora le coste dell'Africa occidentale, lui redige un carnet di viaggio disegnato e scritto. Poi è diventato lo strumento di artisti, Gauguin in Polinesia, sul suo carnet che è scritto e disegnato inventa una poetica, lo stesso fa Delacroix nei suoi viaggi marocchini alla fine dell'Ottocento. Dopo questo periodo d'oro il carnet cade lentamente in disuso e viene appunto sostituito dalla macchina fotografica, ma poi succede che forse proprio il diluvio di libri di viaggio fotografici piano piano riporta questa modalità di narrazione così, diciamo, sensibile alla ribalta. C'è stata una grandissima ripresa, perché il carnet consente questa sovrapposizione di partiture diverse, io le chiamo proprio così. In una stessa pagina può stare una nota diaristica, può starci una mappa, ma però può starci anche un disegno, un paesaggio. Oggi si direbbe ipertesto, ma è una parola che io considero quasi pornografica. Ecco. La cosa bella è che il tema del carnet di viaggio si è aperto anche non solo agli artisti, ma a quei tanti dilettanti, nel senso bello e alto della parola, è una parola che io invece amo moltissimo. Il dilettante è colui che si diletta in quello che fa, persone sensibili che vogliono registrare la propria esperienza attraverso un segno, attraverso un disegno, e tutto questo però insieme alla scrittura, che è anche calligrafia, non dimentichiamocelo, c'è già una forma d'arte la scrittura, no? La scrittura, ma scriviamo sempre meno con i nostri telefoni, i nostri computer, eccetera. E il carnet è diventato una riserva ecologica per calligrafi.
Claudio Visentin, nel colto contributo che ci ha donato Faravelli, una frase mi ha colpito quando sottolinea il carico ingombrante di oggettività della fotografia.
Certo, la fotografia è diventata uno strumento di accecamento oltre che uno strumento di visione, e c'è un aspetto molto interessante in questo, cioè il viaggiatore di punta contemporaneo, il viaggiatore veramente più moderno, non è quello che usa necessariamente le ultime tecnologie, le tecnologie più recenti, le tecnologie più aggiornate, ma è quello che di volta in volta sceglie lo strumento più adatto per quello che ha in mente, per quello che vuole dire, per quello che vuole scoprire. E quindi può capitare che un viaggiatore come Faravelli scelga la matita e il taccuino invece della macchina fotografica. Perché dovremmo fare questa scelta? Questa scelta, per esempio, è una scuola di osservazione. Prima dicevamo una scuola del viaggio, ecco, nella scuola del viaggio c'è una scuola di osservazione. Se devo fotografare un albero mi basta fare clic e in qualche modo l'albero è raffigurato, ma se devo disegnarlo devo osservarlo a lungo, devo sedermi davanti, devo guardare ogni forma e alla fine scoprirò che quell'albero è solo lui, che non c'è al mondo un secondo albero come quello.
Claudio Visentin, siamo al termine del nostro viaggio, grazie per la sua compagnia.
Grazie a voi.
Prima di salutarci ricordiamo tre tappe di questa puntata in altrettanti scatti. In giro per il mondo o eremiti a Budelli, avventure social. Reportage o racconti intimi esplorando le possibilità della scrittura. Dagli artisti di ieri ai viaggiatori di oggi torna alla ribalta il fascino del carnet di viaggio. Un grazie per la collaborazione tecnica a Alessandro Andreani e Guglielmina De Toffol. E questa era anche l'ultima puntata di Imbarco Immediato per quest'estate. Un grazie particolare ad alcuni compagni di viaggio come Livio Frittella e ad altre voci che ci hanno accompagnato, quelle di Valentina Antonelli, Simona Petracca, Valentina Montanari. Ci lasciamo come sempre con l'augurio di un buon viaggio da Raffaele Roselli con una citazione.
Partire è la più bella e coraggiosa di tutte le azioni. Una gioia egoistica forse, ma una gioia per colui che sa dare valore alla libertà. Essere soli, senza bisogni, sconosciuti, stranieri e tuttavia sentirsi a casa ovunque e partire alla conquista del mondo. Isabelle Eberhardt.